Celebrato Gesù Cristo. Oggi abbiamo l'avventura di Elia che raggiunge dei vertici davvero impressionanti per noi. Vi invito a tenere sotto occhio il testo biblico, a non distogliere adesso il testo. Poi avete comunque sempre anche quello che io poi dico anche nello scritto, ma guardate una cosa, ricordatevi cosa c'è stato prima. C'è stata, a parte la pioggia che arriva e così via, ma c'è stato l'evento del Carmelo. Addirittura con lo sterminio dei profeti di Baal. Quindi sembra una vittoria assolutamente inconfutabile. Il popolo si era addirittura prostrato, vi ricordate, e aveva confessato ad alta voce che Adonai è Dio, che il Signore è Dio. Ma poi le cose non sono cambiate. Perché? Prima di tutto, veramente quell'iniziativa di Elia di portare al torrente Chisson questi profeti di Baal e di scannarli, così il termine tecnico, scannarli e sgozzarli, non era il Signore gli disse. Questo è stato un suo modo di interpretare la vittoria del Signore e forse anche un suo modo di pensare il volto di Dio. Quanto poi succede subito dopo, e cioè il fatto che Jezabel prenda il provvedimento di dichiarare Elia il ricercato e lo condanna già a morte, cioè domani appena non sarai vivo, entro domani, appena ti prendiamo noi facciamo l'esecuzione capitale, e Jezabel rappresenta la punta, il capo di quel movimento baalista. Quindi al massimo noi diremmo ha fatto fuori la manovalanza, ma non certo i capi, la cosa è totalmente. E quindi in questo momento le cose sono molto problematiche. Guardate, allora, da una parte c'è Jezabel, poi c'è Acab. Io mi metto nei panni, immaginate, dovessimo scrivere noi la Bibbia, probabilmente cosa scriveremmo? Che Acab, impressionato da quello che era successo là al Carmelo, era sceso il fuoco dal cielo, eccetera, eccetera, torna alla reggia e si rivolge alla moglie e dice: ormai sono convinto anch'io che Baal non è Dio, ma è Dio è il Adonai, il Dio di Mosè. Molto bulico, indifferente. Lui fa semplicemente un report, cioè riferisce cosa è successo, stop. Cioè non prende posizione. Quindi, in fondo, non ha convinto il re. Il popolo è ancora quello di prima e i nemici del profeta sono ancora, non diremmo, più arrabbiati, più determinati a cancellarne la presenza. Quindi la questione, è, peraltro per Acab, in fondo è come se dicesse quello che è avvenuto sul Monte Carmelo è una cosa irrilevante, questi sono problemi religiosi, non contano. Quello che conta è la mia politica, sottinteso poter prendere le terre dei contadini e farle diventare le terre dei miei feudatari, eccetera, eccetera. Andare contro il diritto israelita che impedisce di vendere e di comprare terre e quindi impedisce la costruzione di latifondi. Quello che succederà dopo con la vigna di Naboth, così, Cioè, il povero Naboth a un certo punto gli ruberanno la vigna, fingendo anche una falsa accusa, ma ha detto Dio il re, ma non era vero. Ed è sempre Jezabel la regina che gestisce le cose. E allora, che cosa gli manda da fare il profeta? Guardate con me, versetto 3. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. È un versetto difficilissimo da tradurre. Io ho qui il testo ebraico e leggo Vayar, Vayakum, Vayelek e Nafsho. Vayar, dopo alcuni manoscritti fanno Vayera, se Vayera vide, ebbe paura, ma Vayar vuol dire vide. E lì vide, cioè ha constatato le cose, sottinteso ha constatato il fallimento. Io preferirei proprio una traduzione letterale. In questo caso si allontana anche dalla 70 e tutto, cioè torniamo al testo masorettico, ma il testo masorettico è questo, no? E allora, vide, si alzò, e cosa c'è lì? E andò verso la sua anima. Allora hanno tentato di spiegare, andò per salvarsi, si impaurì, allora si alzò e partì per salvarsi, ma no. Vede, si alza e va verso la sua anima, e la sua anima è distrutta. Lui ha solo voglia di morire, di suicidarsi. Vedete come i problemi di traduzione a volte sono, in questo testo del capitolo 19 i problemi di traduzione sono delicati, e le storie delle traduzioni sono, bisogna entrare un po' in tutta questa questione, ma io rimarrei proprio al testo letterale. Vedete che è molto più forte, ha constatato che le cose sono fallimentari e parte verso la propria anima, è il nafsho. Allora, la comprensione del versetto quindi non è immediata ma difficoltosa. Così alcuni manoscritti, pochi però, ha sostituito il verbo vide con ebbe paura, quello che segue anche la nostra traduzione, perché in ebraico si hanno le stesse consonanti. Elia rimugina, si chiude in se stesso in realtà, è costretto a una fuga, a una, in una ricerca disperata di sé che poi non trova. Dove può andare? Poteva tornare là nel deserto ad Oriente, poteva riparare in altri posti lì vicino, cioè invece punta su una località precisa, Bersabea, Beersheba. So che ai poveri interisti Beersheba crea un po' di dolore quando persero col Beersheba, vabbè, ma comunque noi a Tarantini abbiamo vinto col Beersheba. Allora, queste sono cose serie, tutto il resto non conta. Perché Beersheba è importante, Bersabea? Perché è collegato alle grandi tradizioni dei patriarchi, alla storia dei padri e delle madri di Israele. Vi ricordate che là sul Carmelo si era appellato al Dio di Abramo, di Isacco, e di Giacobbe e di Israele? Vi ricordate che nella sua preghiera si era appellato a queste tradizioni? Lui va verso Bersabea, Beersheba, e mosso da che cosa? Sembrerebbe dalla volontà di porre una distanza. Beersheba è giù a sud, molto a sud, il regno del nord è a nord, e quindi si crea una distanza tra lui e la persecutrice, Jezabel. In realtà, egli è mosso da un desiderio più profondo, ritrovare qualche cosa di quella fede nel Dio dei patriarchi, che era collegata molto a quella località. Per certo è bellissima anche adesso. Se voi andate a Beersheba, c'è un tel, questa collina, tel vuol dire collina, dove ci sono i resti di queste città antiche dell'epoca cananaica, e lì sotto, ed è una zona un po' fuori dalla città moderna, che la città moderna oltretutto è il centro della tecnologia avanzata di Israele, quindi il, non so, noi usiamo le penne ad esempio dei computer, le fatte lì, ecco, per dare l'idea, no? Allora, lì a Beersheba, lì è proprio una zona dove vedete questi wadi e così via, che poi vanno giù verso il Negev, e quindi partono spesso anche queste greggi con i loro asini, con i loro cammelli. Basta essere lì al mattino, si vede, vanno a prendere quella poca erba che c'è in giro. Va bene, comunque Beersheba, tornare al fondamento, al Dio dei padri. In realtà questa voglia di ritornare al fondamento sembra arretrare di fronte allo scoraggiamento, ad una paralisi nostalgica. C'è un desiderio, ma c'è anche una nostalgia. Ed ecco il suo lamento con Dio e il suo invocare la morte. La cosa più interessante però è che lo faccia in preghiera. sono altri testi biblici, ad esempio nella nostra Bibbia cattolica abbiamo il Deuteronomico, il libro di Tobia, e abbiamo due che fondamentalmente sono due aspiranti suicidi, però hanno il coraggio di pregare, di mettersi davanti a Dio con questo, di non piombare in questo baratro. E perché? Perché restano in preghiera davanti a Lui. Ed ecco allora un passante definito genericamente messaggero, passo un messaggero. In realtà questo messaggero non gli ha portato, non gli porta nessun biglietto, nessuna. Che sia un messaggero del Signore, dovrà decifrarlo Elia, ma non lo comprende all'inizio. Questo è segnato un angelo, no? Passa un messaggero che lo sveglia, che gli porge cibo, gli dà bevanda. Elia non comprende il carattere di segno per la fede rappresentato da questo incontro, che potrebbe essere puramente fortuito. Uno vede quest'uomo lì abbandonato e pensa che ha bisogno di aiutarlo, c'è dell'acqua, c'è del pane, glielo dà. Così non si alza affatto, mangia un po' sdraiato, no? E rimane sdraiato a mangiare, a dissetarsi, pronto per riprendere il sonno. Non riesce ancora a vedere nella focaccia cotta sopra le pietre roventi e nell'orcio dell'acqua un'attestazione della provvidenza divina. È un richiamo a quanto aveva già ricevuto, ricordate, a Zarepta. Non era già venuto a Zarepta questo, ma non se ne ricorda più. E così si riaddormenta. Sembra quasi auspicare per sé la grazia di chiudere gli occhi e di transitare dolcemente da una vita che gli è insopportabile ad una morte che egli desidera assolutamente, una morte veramente agognata, no? Cioè, vorrei scivolare dalla morte, senza problemi, senza drammi, così non mi sveglio più. Guardate che quando ad esempio alcune persone subiscono dei traumi fortissimi in loro vita, troppo forti, quante volte ho dovuto raccogliere confessioni di questo tipo, andavo a letto con la speranza di poter dormire ma di non svegliarmi più, perché riprendere la vita è troppo duro. Pensate ad esempio a una madre che ha perso dei figli. Cioè, di svegliarsi è una cosa durissima, no? Allora, Elia, quindi, questo suo sentirsi fallito, questo scivolare, questo sonno, guardate che ci sarà un testo che è una riscrittura della figura elianica. Il libro di Giona ha una serie di richiami ad Elia, chiarissimi. Uno di questi è questo sonno. Ricordate Giona che va nel profondo della nave, in un sonno molto profondo, tutta la nave sballottata qua e là dalle onde, dalla tempesta, ma lui dorme, dorme, dorme. Purtroppo lo svegliano e preferisce essere buttato in fondo al mare piuttosto che stare sveglio per accettare un compito che per lui è insopportabile. Allora, Elia in questo senso è ostinato, cioè io ho deciso che qui finisco. Ma se mi permettete, colui che l'ha chiamato, quel signore davanti al cui volto lui stava, è più ostinato di lui. Ecco, la seconda volta il messaggero, lo stesso un altro, non importa. Di nuovo il messaggero, messaggero del Signore ormai definito, quindi segno visibile della vicinanza di Dio, che di nuovo lo invita a mangiare e bere. E questa volta, attenzione bene, riceve anche una parola importante. Proviamo a rileggere il testo, perché quando lui è lì, egli si inoltrò nel deserto, andò a sedersi sotto una ginestra che è oltretutto un albero mortuario nei loro culti cananei. Desideroso di morire, in realtà voglioso di suicidarsi, sarebbe di togliersi la vita, gli disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Lui è arrivato lì nella terra dei padri, si coricò, si addormentò sotto la ginestra, ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Adesso la seconda volta, tornò per la seconda volta l'angelo di Adonai, lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Vedete che questa parola, adesso è motivato perché deve mangiare, alzarsi e mangiare. E a differenza, egli si alzò, avete visto che si alzò? Cioè, la prima volta egli guardò, vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi, un orcio d'acqua, mangiò e beve, ma è stato lì. Egli si alzò, mangiò, beve. Vedete, quindi c'è qualcosa che cambia. Il misterioso personaggio che lo sta nutrendo, dissetando, accompagna il comando con questa motivazione. Lui deve mangiare, perché c'è un lungo viaggio da fare, un cammino da fare. Cioè, deve trasformare quello che lui ha fatto. È stato lungo il cammino, perché dal nord fino a Beersheba, quindi più o meno dalle zone della pianura di Esther fino a Beersheba, è lunga, guardate anche sulla cartina geografica. Ebbene, devo ripartire di nuovo. Ma cosa cambia? Il primo pezzo del viaggio non era un pellegrinaggio, in realtà era una fuga. Fuga da se stesso per molti aspetti, anche se cercava la propria anima. La seconda parte dovrà diventare un vero pellegrinaggio verso il monte di Dio, verso l'Orev. Quindi il cammino di Elia subisce un nuovo riorientamento. Prima era per andare lontano da Jezabel. Questa volta deve andare all'Orev, il monte dell'incontro, o Sinai, no? Il monte dell'incontro di Mosè con Dio, che là diede la sua berit, la sua alleanza e la sua Torah, la sua legge. Quindi tu vai a quel monte. Quindi, se mi permettete, ha bisogno di incontrare il Dio dei padri, Beersheba, e il Dio dell'Esodo. Il Dio di Mosè, il Dio che ha liberato il suo popolo e l'ha strappato dalla schiavitù dell'Egitto, dove il popolo non era più neanche consapevole di essere Israele, ma solo degli ebrei, cioè degli sfruttati. Allora, è chiaro che deve passare a fare tutta una purificazione anche della sua immagine di Dio. Quel Dio del Carmelo che si era fatto, quella che poi lui aveva tradotto subito scanno questi, li sgozzo e è finita, deve essere ripensato. Quindi la sua esperienza di Dio va radicalmente e dolorosamente ripensata. Allora, ce la farebbe Elia da solo? Senza l'aiuto di Dio non ce la farebbe a trasformare la sua fuga in pellegrinaggio. È l'aiuto di Dio che gli permette di riorientare quello che sta facendo. In questo senso l'Elia sconfortato sarebbe davvero finito. Il misterioso cibo offertogli gli è come il viatico vitale, proprio il cibo per la via, è per affrontare la lunga strada, per renderlo capace di camminare, l'espressione è chiaro, no? Tutto il tempo che Dio ritiene necessario, 40 giorni e 40 notti. In realtà da Beersheba per arrivare all'Orev non occorrono 40 giorni e 40 notti. Non è così. Cioè, per quanto il tratto sia lungo, ma qualche giorno si fa. Invece il 40 giorni e 40 notti è chiaro che richiama tutta la simbologia. Quindi il numero è connesso all'idea di un tempo di purificazione, un tempo di rigenerazione, un tempo di verità su se stessi e su Dio, i 40 giorni e 40 notti. Ecco, vedete come le cose sono cambiate, da questo profeta che ha voglia di uccidersi al profeta a cui viene ridata la forza per ripartire. Poi voi direte, Don Patrizio, quando noi leggiamo questo testo, lo leggiamo in occasione del Corpus Domini, in alcune degli anni, non so che anno ha, o 5, lo che è. Comunque leggiamo come una prima lettura questo, vediamo una prefigurazione in quella bevanda e in quel pane, vediamo una prefigurazione dell'Eucaristia. Questa è una lettura, diciamo, alla luce del compimento, non vuol dire che lì vuoi fare ricevuto l'Eucaristia, cioè perché noi diciamo quello che è la figura di quel cibo, di quell'acqua che gli permetteva di camminare e di dare senso alla sua vita, per noi cristiani ormai è diventato evidente ed è il cibo eucaristico che per noi davvero è il pane del cammino, pandevia. Allora suggerirei per la preghiera e per riflettere, primo punto, la Bibbia non ha paura dell'umanità dei suoi personaggi, perché la fa rientrare in quell'opera attraverso cui passa la parola che salva, che sana, che guarisce, che fortifica, che risolleva, che gli dà vigore. Perché devi mostrargli il personaggio così debole, addirittura attraversato da volontà suicidare, un nostro eroe. Perché? Perché la Bibbia non ha paura di confrontarsi con la nostra umanità. L'impasse dei protagonisti umani, che la Sacra Scrittura ci offre, queste, le varie impasse, diventano paradigmi di come la forza della parola di Dio può incidere nella nostra carne, carne di uomini e di donne scelti, eletti, dall'amore di Dio per diventare testimoni. Scusate, Quindi io direi proprio in preghiera possiamo dire, per questa franchezza, forza della tua parola, ti benedico Signore. In fondo è stato quel cibo e quella parola che gli ha detto alzati e cammina. È una specie di trattato, la nostra rilettura che facciamo adesso nella luce, diciamo, della nostra esperienza cristiana, noi rileggiamo questi testi proiettandoli in un senso pieno, no? Quindi evidentemente questa lettura ci dice, ci ricorda che la mensa è duplice, La mensa eucaristica e la mensa della parola che si intrecciano. Nella tua misericordia, Signore, donami sempre il cibo della tua parola e del tuo corpo, perché senza di essi il viaggio della mia vita sarebbe tanto faticoso e forse sterile. Ti ringrazio, Signore, per il dono anche del tuo spirito consolatore, che trasforma le mie fughe in pellegrinaggio e le mie paure in coraggio. Se voi tenete la traduzione ispirata alla 70 e così via, quello si impaurì e parte. Se il testo ebraico comunque prende atto della situazione ed è smarrito, ha bisogno di andare a ricercare se stesso. Vediamo cosa trova. Facciamolo partire. Allora, versetto 8. Elia si alzò, mangiò e beve, abbiamo visto. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Horeb. Là entrò nella caverna, lì avete in una caverna, ma il testo ebraico, io sono sicuro che ha Vayavo Sham El Amuhara, quella Hali che ho messo davanti è l'articolo. Annuara entrò nella caverna, idealmente con la matitina, correggetelo. No, è un errore. Se un mio alunno mi traduce così ad ebraico, io gli dico è un errore, abbi pazienza. Anche i miei docenti erano cattivi con me. No, a parte, sapete perché? Avete già intuito? Avete intuito il perché? Ditemi sì o no. Qual è? Ma no, è la caverna di Mosè! La caverna di Mosè! quella in cui Mosè fece esperienza del passaggio di Dio, il testo più importante della Torah, quello in cui Dio pronuncia i suoi 13 nomi, Adonai, Adonai, Rahum, Rahanun, Bava, Rav, Hesed, Emet, eccetera, eccetera. Dio pietoso, misericordioso, lento all'ira, grande, ricco di amore e di fedeltà. Capitolo 34 di Esodo, segnalatelo mentalmente, 34 di Esodo, quello è il pivot che dovete mettere, proprio il piolo per capire la Torah, i 13 nomi della misericordia di Dio. Allora, parte questa battuta. Entrò nella caverna per passarvi la notte. Che là ci siano varie caverne, non c'è dubbio, ma quella è la caverna. Quando ecco gli fu rivolta la parola di Adonai in questi termini, cosa fai qui, Elia? Ed egli rispose: sono pieno di zelo per Adonai, Dio degli eserciti, poiché i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Gli disse: esci, fermati sul monte alla presenza di Adonai. Ed ecco che il Signore passò. Questo è impressionante, questo Signore che passa. E ci fu un vento impetuoso, gagliardo, da spaccare i monti e da spezzare le rocce davanti ad Adonai. Ma Adonai non era nella ruach, non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un esh, cioè un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ecco una col demanata ka. Non te lo dico. Col demanata ka. Poi spiegherò. Come udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco venne a lui una voce che diceva: ma cosa fai qui, Elia? Ed egli rispose, è un disco rotto: sono pieno di zelo per Adonai, Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasti soli ed essi cercano di togliermi la vita. Adonai gli disse: su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Hazael come re su Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimzi, come re su Israele. E ungerai Elisha, cioè Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mekola, come Navi al tuo posto. Se uno scamperà alla spalla di Hazael, lo farà morire Jehu. Se uno scamperà la spada di Jehu, lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me di Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati ai Baali e tutte le bocche che non l'hanno baciato. A Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato. Allora, torniamo all'Orev della Torah. Al Sinai. Allora, sono i due nomi, no, per dire, qui è l'Orev. Allora, come si era comunicato là? Dio, in modo potente, e insieme misterioso, certo. Però là, che cosa aveva sperimentato Israele? Certamente, la sua debolezza, la sua fragilità. E Mosè era sul monte a ricevere le tavole della legge, giù sotto già stavano celebrando le nozze con il... stavo facendo, insomma, in piena luna di miele, stavo mettendo a mangiare corna, espressione tipicamente italiana, per dire il vitello d'oro qui, va bene. Allora, l'Orev verso, lui deve, verso cui deve andare è portatore di un'ambiguità, è memoria della forza della liberazione di Dio, ma se mi permettete anche della forza del peccato, della forza della fede, della forza dell'idolatria, della verità del desiderio di Dio, la possibilità di pervertire quel desiderio. Questo allora è. Lì a quel monte si manifesta chi siamo noi e chi è lui. Il racconto dell'incontro tra Dio ed Elia qui, davvero, se mi permettete, è uno dei grandi vertici della letteratura biblica. Allora, il teatro della scena è una grotta, con evidente richiamo a quella cavità della nupe di cui si parla in occasione della pressante richiesta di Mosè di poter vedere la gloria di Dio. Mostrami la tua gloria. E cosa risponde Dio? Io farò grazia a chi farò grazia, userò misericordia a chi userò misericordia, ma il mio volto non si può vedere e rimanere vivi. Però ti concedo, ti metterò nel cavo della rupe e quando passerò metterò la mano sul cavo della rupe. Quando sarò passato mi potrai vedere di spalle. Questa è la scena, no? Poi il Signore passerà e mentre passa pronuncia i famosi 13 nomi: Adonai, Adonai, Raul, Rahamun, eccetera. Ci siete? Un testo di un'importanza notevolissima, eh? Voi ad esempio leggete il prologo di Giovanni, per intenderci, e noi abbiamo visto la sua gloria, gloria di monogenito del Padre, pieno di grazia e di verità, che è la traduzione greca di quella essere de vermet, con cui Dio dice di essere pieno di misericordia e di fedeltà, grazia e verità. Per dire, sono i testi continuamente citati. Ho citato prima Giona, Giona dirà la stessa cosa, sempre che io sono scappato, non perché avevo paura di andare a Ninive, noi diremmo perché ho studiato il catechismo, io so che Dio sei misericordioso, pietoso, lento all'ira, che perdoni la colpa, cioè a me non stai bene così, eh. Ecco, mi stava bene. Come? Perdoni i miei nemici giurati. Allora, è la grotta, ecco perché ho insistito sull'articolo quando vi ho detto correggete, perché c'è, è la grotta, non qualsiasi, è la grotta nella quale Mosè è stato collocato da Dio per permettere il passaggio della gloria, gloria che è insostenibile, diciamo, per la creatura che vive nella carne. L'analogia tra i due episodi non riguarda solo la collocazione nello spazio, ma anche la questione di fondo: è possibile sperimentare la vicinanza di Dio? E se sì, come? Là dice: passerò, in realtà la vicinanza di Dio sperimento con l'annuncio del nome della misericordia. Poi Mosè non guarderà neanche verso Dio, se andate a leggere il testo, si china a faccia a terra e chiede perdono per il suo popolo, solidale col popolo fino in fondo, non alla ricerca dei propri privilegi. L'incontro avviene con questa parola. Scusate, se io mi rivolgessi a lei, così, ma cosa fa lei qui? Ah, sì, ma non dovrebbe mica essere, è detto qui ad Elia, Elia, cosa fai qui? Io ti ho voluto profeta là, non ci sei, sei qui. Questa domanda è una domanda, scusate, non tanto illocutoria, che Dio vuol sapere cosa vi ha fatto, ma è una domanda perlocutoria, cioè, adesso lasciate perdere queste robe, questi tecnici, però Elia deve interrogarsi ma cosa fa lui lì? E lì per quale ragione? Cioè cosa cerchi? Cosa desideri veramente? Ricordate il Vangelo di Giovanni, la prima volta che Gesù parla ponendo una domanda: cosa cercate? È Gesù che deve sapere cosa cercano, o sono loro che devono chiarire a se stessi che cosa cercano? Chiaro? Che cosa fai qui, Elia? Quindi scoprirà così che Elia si deve liberare da tuoi pericoli. Il primo è la seduzione di una vita come gli altri. Sono rimasto solo, sottinteso. A me andrebbe bene essere come gli altri, non sentirei questa solitudine. Cioè vorrei annullare la differenza tra me e gli altri, perché questa distanza mi appare adesso dolorosa, insostenibile. D'altra parte la domanda è come se fosse anche un sottile rimprovero di volto d'Elia. Se davvero sei quello che io ho voluto che tu fossi, dovresti essere là a testimoniare la mia presenza, anche a costo di rischiare la vita. Sei qui a salvare la pelle? Il secondo pericolo si affaccerà proprio durante lo sviluppo della teofania, e cioè quello di avvicinarsi a Dio, se mi permettete, nella modalità della, io lo chiamo così, della nostalgia. Sapete cosa vuol dire nostalgia? Dolore del non c'è strada, perché non c'è ritorno. Nostos, agos, cioè nostalgia. Non c'è via per far ritornare. Allora, questa modalità ti paralizza nel ricordo di un tempo. Sei venuto qui per dire, ah, quei bei tempi. Sei venuto là a Beersheba per dire, ah, i tempi dei padri. Dopo, a cosa serve? È inutile pensare di riportare in vita un passato fingendo che il tempo non sia passato, che le cose di allora siano come ora. Questa è la nostalgia. Quindi è un pericolo. Allora, d'altra parte, rifiutare la nostalgia non significa rinunciare alla memoria, che sorregge la speranza. Ebbene, se guardate la risposta di Elia a Dio, no? Sembra aver dimenticato totalmente l'evento del Carmelo. Se gli avesse detto, hanno distrutto questo o quest'altro, però Signore, è vero anche che tu là mi hai rivelato il tuo volto potente. Ecco, sono qui magari a prendere un po' di forza, no? Sono qui, sono rimasto solo. Non sono meglio degli altri, fammi morire che è meglio. Allora, voi capite che si limita a elencare dolorosamente e lagnosamente, una lagna qui, le piaghe del popolo, sottinteso. Sì, ma abbiamo fatto il giubileo, vi ricordate del 2000 che era il giubileo? Sì, ma poi è tutto uguale ancora, no? La gente ha continuato a peccare, guarda qui, le nostre chiese molte si sono svuotate, i preti che sono sempre più scarsi come numero, come qualità, eccetera, eccetera. Vedete, il meccanismo è questo. La replica di Dio sembra non voler prendere in considerazione queste ragioni della crisi del profeta. Gli dice semplicemente, esci e fermati alla presenza di Adonai. Cioè, ritorna alla verità della tua relazione con me. Se mi permettete, proprio il contrario di Mosè, Mosè, ti metterò nel cavo della lupe, perché quando passo tu non possa essere folgorato. Qui, per favore, esci fuori, esci, mettiti alla presenza di Adonai. Vi ricordate il Signore alla cui presenza io sto? E ci sono questi elementi teofanici. Il vento, la ruach, che spacca le rocce, il terremoto, il fuoco, sono tutti elementi del Sinai. Quindi elementi tipici della manifestazione teofanica. Quindi con questo crescendo, 1, 2, 3, e per 10, c'è niente. Normalmente siamo abituati, il primo no, il secondo no, il terzo finalmente sì. Quando c'è il salto in alto, 3 tentativi, basta, di più. Chiaro? 1, 2, 3, no. C'è il quarto. Noi, alla traduzione nostra, ha reso così, ispirandosi alla traduzione della Vulgata, la quale a sua volta si ispira alla 70 in questo caso, ha sciolto il termine in questo modo. Allora ve lo leggo, abbiate pazienza. E l'ha chiamato come? E il sussurro di una brezza leggera. È uno per di più, noi lo leggiamo durante l'estate, cos'è che c'è bello l'estate, no? Un Dio che è così un po' dolce, non violento, quasi naturalistico, che trova un po' l'armonia e così via. Io vi chiederei di non seguire questa pista, state radicalmente al testo ebraico che è tremendo, col voce o tuono anche. Certo, perché la voce di Dio è il tuono. Tuono, voce di demanà, silenzio. Demanà il silenzio. Dakà è quell'aggettivo che viene visto, ad esempio, riferito alle vacche magre che Giuseppe vede nel sogno del Tempio della Carestia, ma soprattutto le spighe secche, no? Ardite dal vento, ma non c'è dentro sostanza, no? Quelle spighe di grano. Noi diremmo una voce di silenzio dimagrito troppo, voce di silenzio scavato, svuotato. Non tirare quel leggero, come perché leggero per noi vuol dire non accettabile, no, assolutamente. Voce di silenzio sottile, reso sottile, appunto scavato, rinsecchito quasi, col demanata acca. Se mi permettete, è un simbolo, è come un ferro di legno, un silenzio rumoroso, no? Una voce di silenzio. C'è. Il testo, io leggo quello che ho scritto qui, forse sono più preciso. Il testo vuole chiaramente parlare di un'esperienza di Dio in cui si ha come una rottura con l'esperienza passata, lo smascheramento anche di quel tratto morboso di questo Elia che andava alla ricerca un po' nostalgica del tempo del fondamento, non comprendendo che Dio continua a parlare anche passando attraverso un tempo di silenzio e il silenzio scavato. Il profeta è messo di fronte alla necessità di cambiare, di convertirsi, di decidere se egli vuole essere attaccato al suo vecchio modo di pensare Dio, di desiderare Dio, oppure è libero, si libera da questo, trovo un'espressione, è desiderare Dio al di sopra del proprio desiderio. Io ti desidererei così, ma ti desidero tanto, che ti desidero al di sopra di come io posso desiderarti. È chiaro? Deve mettere insieme col demanà d'acca, voce di silenzio svuotato, insecchito. Due cose che sembrano incompatibili, incomponibili, voce e silenzio, addirittura ho detto tuono, potrebbe essere addirittura, anzi un silenzio appunto profondo, scavato. Attenzione bene, non frutto tanto di uno scavo interiore, ma di una progressiva purificazione, di un'eliminazione di tutte quelle immagini, quelle esperienze che hai fatto, buttare via, buttare via, buttare via. Il profeta deve purificarsi, deve scavare per rimuovere, se mi permettete, i detriti, i rottami. Lui aveva in mente i rottami degli altari. Vi ricordate, hanno demolito i tuoi altari, tutti quei rottami. Ecco, deve fare anche lui dei rottami, del suo modo di pensare Dio. Cioè lui non riesce a capire, perché se Dio è potente, lascia il potere in mano a Giazzare. Se Dio è potente, scusami Signore, il Papa è venuto a supplicarti quel giorno indimenticabile, vi ricordate quel pellegrinaggio? O quella preghiera là, in mezzo all'acqua da solo? della quella che le nostre terre qui e là, insomma, abbiamo vissuto tutti queste robe, no? Non sono miti. E la prima domanda è: dove sei, no? Ma sei ancora il Signore della storia? Dio si comunica perché è voce, non è silenzio, ma è voce che avviene appunto nel silenzio, in qualcosa che non deve essere riempito dalle nostre parole, dai segni, dai riti. Vi leggo un altro testo sul tema del silenzio, me lo lasciate così siamo abbastanza vicini. Bassa Duma, voce sul silenzio, voce su Duma. Duma è un'oasi, ma proprio Duma è Manà stessa. Io preferirei tradurre, è Isaia, eh? Isaia 21:11. Bassa, peso su Duma. El Corre, Misrael, mi gridano da sei. Shomer, ma mi laila. Shomer, ma mi laila. Ricordate Guccini? No. Una canzone sua, certo, scusate, davvero. Allora, sentinella, quanto dura questa notte? Cosa viene in questa notte? Shomer, ma mi laila. Shomer. Ma l'aria quanto dura stanotte? Amar Shomer, dice la sentinella. A tappo che, ecco, l'alba, ma poi la notte. Se volete domandare, domandate, tornate un'altra volta. Cioè io non ho parole, io non posso rompere il silenzio di Dio, eh? Quando Dio ha deciso di rimanere in silenzio, in realtà sta parlando. Bisogna imparare a ascoltare quel suo silenzio, perché quel suo silenzio parla. Tra parentesi, noi siamo cristiani, l'ultima parola radicale di Dio è il silenzio di un crocifisso. L'ultima parola di Dio è un corpo consegnato alla morte nel silenzio della morte. Io ti ho amato a tal punto da entrare nel silenzio per te. Qui vedete il Kol de Manah Dakka. Lo fa quindi nel silenzio. È un silenzio che deve essere rispettato perché diventi in qualche modo il vero del mistero, di un Dio non assente, e che in realtà è presente nella storia. Questo è molto interessante. Cosa succede? Che dopo questo Elia capisce che Dio è dentro lì, comprende. In questo senso ha attraversato quel silenzio svuotato, ne ha colto la voce. Tant'è vero che si china, si prostra alla presenza di Dio. Quindi lo comprende, ma lui è ancora un disco rotto, c'è tutto un cammino ancora che deve fare. Seconda domanda, cosa farai qui? E lei mi risponde, sono qui ad ascoltare. Sì, disco, cosa fai qui Elia? Forse siamo stati noi, te l'ho già detto. Ripete puntualmente le stesse cose, no? È come se dicesse, sì, sì, ho capito, ma... c'è tutto un lavoro che Dio dovrà fare anche lui. Io rimango sospeso, no? Questo Dio che sembra essere la riedizione della Dio precedente, l'incontro con il Dio che è voce di silenzio svuotato. Ma Dio gli dice, ricordati che nella storia sono io che comando. Alla fine la storia è mia. Adesso io ti do una missione, vai là. In Damasco viene unto un re quel tal dei tali, in Samaria questo e quest'altro, io li manderò come dopo Eliseo apparirà la volta prossima, lo vedremo, il suo successore. Cioè il mistero della mia presenza nella storia c'è. E seconda cosa, tu non devi necessariamente conoscere, sono rimasto solo. Non è vero? Davanti a me ci sono, tra virgolette, 7.000 che non hanno piegato le ginocchia a Baal. Io conosco i cuori di quelli che sono rimasti con me. Non spetta a te conoscerli. Lui vorrebbe conoscerli per sentirsi più forte, per sentirsi meno solo. Io ti garantisco che dei cuori che mi amano ci sono. Punto. A te non spetta conoscerli, a te spetta servirmi in questa missione. Torni. E la prima cosa che farà, lo vedremo la volta prossima, sarà scegliere il suo successore, che è Eliseo. Vedete che testo impressionante? Altro che una voce di brezza leggera, che bello d'estate si sta anche quando arriva quella brezzolina che si divina, no? Non adesso, eh? Allora, suggerisco per la preghiera, per riflettere e per pregare. Poi lasciamo spazio questa sera anche ad alcune domande, alcuni interventi. Mi presento a te, o Signore, e se sto vivendo un momento di scontro con il tuo silenzio, mi metto alla tua presenza e ti chiedo di donarmi il tuo Santo Spirito. Io penso che nella vita di tutti noi una certa esperienza, un po' come quella di Elia, non con l'altezza vertiginosa dell'esperienza del profeta, ma la sostanza rimane identica. Dobbiamo scontrarci e scavare un po' il silenzio di un Dio che sembra tacere, che sembra diventare assente. Impressionante. Madre Teresa di Calcutta, quando ebbe la vocazione della vocazione, che stava andando in treno, vi ricordate? Quando accetta di farsi povera con i più poveri, immediatamente è una cosa lancinante, perché sperimenta l'assenza di Dio. Attenzione bene, perché uno è depresso e dice: voi andate in depressione. No, perché lei aveva un desiderio fortissimo di Dio. E insieme l'esperienza dell'assenza. Quando sei catatonico e non desideri nulla, non riesci neanche a desiderare. Invece intuite bene la cosa paradossale, e durò moltissimo questa esperienza sua. Questo è emerso chiaro dopo quando c'è stato il processo di beatificazione. È stato sconvolgente scoprire questo volto di questa donna. E nessuno avrebbe pensato, no? Solo dopo molti anni le si fa chiaro cosa sta vivendo. La povertà più grossa è la mia assenza, l'assenza di me nella vita nostra, nella vita delle persone, degli uomini e delle donne. Tu hai provato che cosa vuol dire essere senza di me. Impressionante, eh? Allora, secondo, ti chiedo perdono, Signore, se qualche volta di fronte al tuo silenzio ho preferito ricorrere a soluzioni false. Quando Dio non parla, si fa come fa il popolo, va a consultare i maghi, i ventriloqui. Sto parlando di Isaia 8, Isaia 8, versetti 16 seguenti, testo meraviglioso, profondissimo. Quando Dio sembra tacere, in realtà Dio è presente sul Monte Sion, anche se ha nascosto il suo volto. E il vero credente sa conservare la fede e la speranza. Ma il popolo va a consultare i morti per i problemi dei vivi. Tu vai a chiedere a uno che ha fatto un sacco di fallimenti come mettere da parte i tuoi soldi? Lo chiedete? Meglio di no. Se avete due ruzzoli, andate da uno che è famoso per avere sempre fallito tutte le cose. Le sorelle mi hanno detto ad averli, va bene? Allora, quindi riconosco in ciò un peccato che riguarda la tua divina signoria, che si avvicina molto all'idolatria. Prometto davanti a te di non oltrarmi in queste vie. Ti chiedo perdono ancora se di fronte al tuo silenzio ho cercato diversivi di vario tipo. Poiché questo silenzio ci è insopportabile, ci riempiamo di altro. Chiaro? E allora, invece, bisogna perseverare nella preghiera. Questa è la via. Il tuo silenzio, Signore, è per me un invito alla conversione, a rivedere la mia vita e a chiedermi se per caso io non mi sia trincerato o trincerata nel non ascolto di te, nel rifiuto di cambiare là dove tu volevi che io cambiassi stile, atteggiamento, parole, pensieri. Può darsi che il silenzio te lo sei cercato tu. Tu non vuoi sentire certe cose, ti chiudi in un mondo ovattato dove questo una parola di Dio, la parola un po' esigente non ti disturba. Ti chiedo allora con fiducia, Signore, di ascoltarmi mentre ti presento quelle esperienze che sto vivendo e nelle quali tu forse mi sembri assente, indifferente, lontano. Rinnovo invece la mia fiducia in te e la mia certezza che tu sai ascoltarmi e che effettivamente mi ascolti. Ti chiedo inoltre di aiutarmi a fare mia una certezza. Non so come sia conveniente pregare e che cosa sia giusto domandare, ma so che il tuo Santo Spirito geme dentro di me con gemiti inenarrabili. E credo che questa sia la sostanza. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, lascerei spazio a questo punto anche ad alcune vostre